al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Tema di oggi, il diritto alla vita, nel senso che a volte nella società di oggi, siamo nel XXI secolo, nel 2009, è difficile guadagnarsi questo diritto. E noi ne parliamo con il professor Mario Melazzini, primario del Day Hospital, oncologico alla Fondazione Salvatore Maugeri di Pavia e presidente nazionale dell'AISLA, l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Professore, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Grazie a lei. E poi, secondo ospite, Fabio Cavallari, giornalista e scrittore, esperto di temi della politica e della società civile. Fabio, benvenuto, ciao.
Buongiorno a voi e un caro saluto anche a Mario Melazzini.
Saluto a Fabio.
Allora, mi permetto di spiegare il motivo per cui ho scelto questo tema, cioè quanto sia difficile guadagnarsi il diritto alla vita oggi, perché Fabio Cavallari ha pubblicato sul settimanale Tempi un'intervista interessantissima a Claudio Sabelli, che è uno dei circa 6.000 malati di sclerosi laterale amiotrofica del nostro paese. È completamente paralizzato, dipende in tutto dalle macchine, eppure ha una fortissima voglia di vivere e vivere bene. E come sottotitolo a questa intervista c'è una frase proprio di Sabelli: una vita felice senza dolore è un'illusione che rende debole la mente. Fabio, una società che vive in un'illusione, quindi in una bolla di sapone, pensando che la bellezza coincida con l'assenza di dolore.
Sì, noi siamo tragicamente all'interno di una società moderna o postmoderna, che si voglia dire, comunque in una società del tecnicismo, cioè della macchina perfetta, e questo concetto è stato traslato dall'oggetto al soggetto umano. Quindi ogni qualvolta c'è un'incrostazione rispetto a questo perfettismo, c'è un impazzimento, quasi una negazione di quei sentimenti che sono, se ci pensiamo, naturali, come quelli della sofferenza e del dolore. Se ci pensiamo bene, questo elemento del tecnicismo è caratteristico anche del nostro linguaggio, cioè la parola è stata svilita ed è stata sostituita al linguaggio tecnico. Quindi alla parola abbiamo tolto il simbolo, e quando alle parole si tolgono i simboli arriviamo alla società dell'indifferenziato. Pensiamo alla frase che si utilizza in casi dove c'è una vita in difficoltà: stacchiamo la spina. Ecco, questo è un linguaggio che, se ci soffermiamo, è un linguaggio che può andare bene per un computer, per un televisore, un frigorifero, ma invece stiamo parlando, quando diciamo stacchiamo la spina, di una persona, di un essere umano, di una persona che pur nella difficoltà sta vivendo. E allora io credo che questo sia veramente un elemento tragico della società moderna, su cui è importante insistere a discuterne e soprattutto portare testimonianze di persone che vivono in una difficoltà oggettiva, perché un ammalato di SLA come Sabelli, ma come molti altri, Mario Melazzini ne è un testimone, non è facile, ma è vita.
Una domanda, Fabio, secondo te cosa ha portato ad avere un'idea di libertà come assenza non solo di sofferenza ma anche di legami? Allora, perché tu dici le parole si trasformano, le svuotiamo oppure le riempiamo a seconda di quello che ci fa comodo, ma se veniamo da una storia di pianto, di sofferenza, 60 anni fa l'Europa piangeva.
Certo, allora c'è un elemento che credo che sia importante sottolineare: mentre quando si parla di progresso scientifico si parte sempre dall'ultimo dato acquisito e da lì si riparte, quando noi parliamo invece di principi, di identità, di speranza, di valore della vita umana, siamo costretti a riconquistare sempre questi principi. Non sono dati a sé. La società, ogni nuova società, ogni nuova generazione deve riconquistarlo per farlo diventare sentimento comune e propria identità. Io questo faccio un inciso: ritengo che il pontificato di Benedetto XVI sia fondamentale per questo, ma non solo per i fedeli. Io sono un non credente. È importante per l'umanità intera, perché rimette nella discussione culturale questi elementi che riguardano la vita umana e la libertà. Dicevi giustamente, come siamo arrivati a concepire la libertà come assenza di vincoli. Questo è la negazione della libertà. Ogni qualvolta parliamo di una libertà come assenza di vincoli, assenza di limiti, noi parliamo della libertà del monade che è isolato e propende soltanto al suo egoismo e al suo personale interesse, ma non è la costruzione di una comunità, è una costruzione di soggetti individuali. E il discorso di Benedetto XVI, all'interno di questo suo pontificato, punta l'accento su questi temi che riguardano tutti, non solo i credenti e i fedeli.
E che sono poi una spina nel fianco, per questo spesso ci sono reazioni anche molto violente. Professore Melazzini, lei è medico e paziente, si sente libero sia come medico che come paziente, oppure ci sono degli argini a questa libertà in queste due sue dimensioni?
Ma posso garantire che mi sento libero, e questa libertà mi è donata dal mio essere, dal mio stato di malato. Lei prima citava all'inizio che sembra paradossale, ma alcune condizioni di salute o di disabilità a volte non sono conciliabili con una vita, con vivere una vita, ormai di moda dire con qualità. Ecco, io paradossalmente dico questo, nella nostra società aleggia la società dei ben pensanti, come dico sempre io, quella cultura che la disabilità o la malattia non siano situazioni conciliabili con una vita degna, con una vita con qualità. Ecco, occorre fare, perdonatemi il verbo e la parola, una rivoluzione culturale, in quanto la situazione che vi ho descritto fanno parte del nostro vivere, del nostro DNA, solo che crea un grande disagio nella nostra società, ed è per questo che io, da malato, malato di sclerosi laterale amiotrofica, mi sento libero, perché sono libero nella mia semplicità, penso nella mia umiltà, ma sono veramente libero di poter testimoniare quanto la vita sia bella, anche se paradossalmente devo chiedere di essere libero di vivere, perché vivere con una malattia come la sclerosi laterale amiotrofica, ma non solo la SLA, tante altre patologie gravemente invalidanti, necessitano di strumenti, di risorse che al momento attuale dalle istituzioni non vengono fornite. Si parla molto di libertà di morire, di principio dell'autodeterminazione, tutte delle bellissime parole, ma dobbiamo chiederci quanto realmente si sta facendo o si è fatto e si farà per garantire a questa popolazione, che sono uguali, fa parte della società, non è un gruppo a parte.
Professor Melazzini, allora nel diritto alla vita quali altri diritti sono messi in gioco?
Il diritto del riconoscimento della persona umana, il diritto del riconoscimento della vita come bene indisponibile, il diritto di avere le medesime pari e concrete opportunità di poter essere inserito in una società che si dice civile. Ecco, il malato grave, il malato gravemente disabile vive quotidianamente questa emarginazione, e questo non dovrebbe succedere in una società, come dicevo poc'anzi, che si definisce civile.
Fabio Cavallari, mi prendo spunto da quello che ha detto il professore, mi pare di capire che il malato, un malato grave come affetto appunto dalla SLA, per esempio, questo è un esempio per tutti, costa alla società. Può essere che allora vengano isolati questi casi proprio perché prima di tutto sono un affare economico?
Allora è ovvio che sulla SLA anche la ricerca, anche se non è sicuramente ai primi punti, ovvio quando una malattia non procura denaro, diciamolo brutalmente, anche la ricerca è più lenta. Io ovvio che penso che se uno Stato, e qui parliamo dell'assistenza quindi, si ragioni nei termini economici per cui alcuni soggetti, cittadini, possono avere più tutele rispetto ad altri, e questo io credo che sia un elemento da contestare e dal quale serva, rubo le parole a Mario Melazzini, una rivoluzione culturale. La persona umana deve avere la stessa dignità in qualsiasi condizione del suo stato fisico si debba trovare. Questo è un elemento, se entra a far gioco il calcolo economico, che ovvio non possiamo fingere che non esista, che non sia presente nella nostra società, ma se questo prende il sopravvento sul principio della dignità dell'uomo, siamo una società che ha bisogno di forti correzioni.
Professore, la famiglia del malato, perché quando si parla di diritto alla vita bisogna anche volgere lo sguardo a chi sta intorno al malato. Quanto viene presa in considerazione o non viene presa in considerazione?
Allora, purtroppo la famiglia spesso viene presa in considerazione come supplente delle carenze istituzionali. Ma noi dobbiamo renderci conto che la malattia non colpisce solo chi fisicamente ne è il bersaglio, il malato, ma colpisce, circonda il malato, è una malattia della famiglia, quindi la famiglia ha diritto a vedersi supportata nello stesso modo in cui si dovrebbe supportare il malato stesso. La famiglia è un nodo essenziale nella rete assistenziale del malato, ma non vista, come dicevo poc'anzi, come supplente delle carenze, ma come parte attiva che deve usufruire di quei servizi che vengono messi a disposizione a supporto della gestione della malattia. Per gestire la malattia la famiglia è indispensabile, soprattutto nelle malattie complesse e gravemente disabilitanti, la famiglia gioca un ruolo fondamentale nel sostenersi a vicenda e nel progredire con la malattia in un percorso di cura che vede protagonisti entrambi, ma che entrambi giocano un effetto sinergico, se supportati correttamente, nell'affrontare nel migliore dei modi il problema drammatico che è la malattia. Quindi la famiglia è un nodo, lo ripeto, essenziale, fondamentale e oserei dire anche insostituibile.
Faccio la domanda proprio al medico, lo scienziato Melazzini. È vero che la ricerca sulle cellule staminali embrionali rappresenta una speranza per malattie come appunto il Parkinson, la sclerosi o l'Alzheimer?
Questo che viene venduto, e le rispondo francamente in maniera molto semplice, no, in quanto noi, i nostri ricercatori, hanno a disposizione già con le staminali adulte delle vie potenziali da indagare, da valutare, che potrebbero, già in alcuni casi lo hanno, sono veramente strumenti indispensabili per la cura e l'approccio ad alcune patologie, in altre lo potrebbero diventare. Vede, si vendono, perdonatemi sempre il verbo, il verbo vendere le staminali embrionali come la panacea di tutte le soluzioni, di tutte le malattie. Questo è un messaggio mediatico che vuole passare nei confronti di un gruppo, per l'amor di Dio, che pensa che ha bisogno di strumenti, di fondi, di pubblicizzare queste nuove cose, queste nuove vie, ma che non hanno al momento nessuna dimostrazione scientifica. Sappiamo che il razionale è la cellula staminale embrionale, è totipluripotente, quindi tanto può fare. Ma cerchiamo di fare tanto, quello è da dimostrare, si può fare tantissimo, e ne sono certo ed è concreto questo, con le cellule staminali adulte, e quindi la ricerca va indirizzata in tal senso.
Fabio, quanto allora, lo chiedo a te in quanto giornalista appunto, è difficile, anche è complesso riuscire a far passare un'informazione corretta, esaustiva, completa, leale, ecco, in una parola, l'ho trovata, leale.
Sì, è difficilissimo perché ogni volta che si discute innanzitutto di questi temi quando accade qualcosa di, diciamo così, sopra le righe. Noi abbiamo discusso della SLA, ma si discute anche di tutte le malattie che riguardano, che sono lì a discutere, diciamo così, sulla vita e sulla morte, quando i media ci ripropongono dei casi. E infatti non si parla più, dicevo prima, della parola che viene svilita, delle persone, si parla di casi. Il caso Welby, il caso Nuvoli, il caso Englaro, sono situazioni completamente diverse una dall'altra, ma vengono attraverso i media esemplificati attraverso la parola caso, e su questo si fa del populismo senza un minimo di riflessione. L'immagine conta tantissimo, viene sbattuta davanti alle televisioni delle immagini che immettono nel lettore o nello telespettatore, magari privo degli strumenti per poter comprendere a fondo la questione, e viene immesso quel pensiero emozionale, che non è il pensiero emotivo, che è un'altra cosa, è quello che suscita, diciamo così, una compassione che spesso non è neppure compassione, è un pensiero leggero, è il pensiero debole. Allora, per far fronte a questo, ai grandi media che comunque presentano sempre questi casi sotto un aspetto ben chiaro, e la lotta davvero deve essere quotidiana, non bisogna parlarne soltanto quando ci vengono presentati queste situazioni nelle prime pagine dei telegiornali. Mario Melazzini è un esempio, perché tutto l'anno con libri, andando a fare conferenze, incontrando le persone, porta questi temi ogni giorno, quotidianamente, nella riflessione delle persone. Io credo che oggi un giornalista, se non deve essere assecondato al potere, deve fare questo, deve discutere di questi temi, che sono i temi nostri, di ognuno, perché riguardano la vita e la morte tutti i giorni. È l'unica maniera per poter sconfiggere il grande potere mediatico, che ovviamente, quando prende mano una situazione, lo manipola a suo piacimento.
Io ringrazio davvero i nostri ospiti, con i quali vorrei fermarmi ancora, ma per questioni di tempo, di palinsesto e anche per gli impegni di Fabio Cavallari e del professor Melazzini, devo congedare. Grazie per essere stati con noi, grazie per aver dato... Prego, professore.
Grazie di cuore, grazie per il messaggio che correttamente bisogna lanciare. L'informazione corretta, come diceva lei, il leale, è alla base comprensione di alcuni temi, di alcune situazioni che altrimenti verrebbero viste come insostenibili da tutti. Quindi la ringrazio del messaggio.
Grazie a voi e del vostro impegno. Vi ricordo che stiamo parlando del diritto alla vita, il diritto alla vita che purtroppo spesso è un diritto difficile da guadagnarsi. Nella prima parte ne abbiamo parlato con Fabio Cavallari, giornalista e scrittore, proprio esperto di temi della politica e della società civile, e col grande professor Mario Melazzini, primario del Day Hospital oncologico alla Fondazione Fondazione Salvatore Maugeri di Pavia e presidente nazionale della AISLA, che è l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Ricordiamo che il professor Melazzini è anche non solo medico, ma anche paziente in quanto affetto appunto dalla SLA. E abbiamo affrontato anche il tema delle famiglie, perché quando si ammala un membro della famiglia è come, ci spiegava Melazzini, è come se si ammalasse l'intera famiglia. E c'è chi da un'esperienza di sofferenza, proprio come genitore, ha organizzato e ha creato un'associazione per, nello specifico, tutelare la maternità e la vita nascente. Cosa significa? Uno sguardo a una madre, al padre, alla famiglia e uno sguardo a chi dovrà nascere. E noi abbiamo Sabrina Pietrangeli al telefono, presidente e amministratore, nonché socio fondatore della Quercia Millenaria Onlus. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, diamo anche spazio all'importanza di seguire una famiglia che all'interno ha un membro ammalato. Prego.
Eccoci qua. Noi siamo una famiglia di 5 persone e il nostro terzo figlio, quindi il più piccolo, che adesso ha quasi 6 anni, aveva una malformazione già dalla gravidanza. Ed era una malformazione cosiddetta di tipo terminale, cioè era un bambino incompatibile con la vita, che si sarebbe spento nel mio grembo prima della nascita o appena dopo nato. E chiaramente noi l'abbiamo accolta così, questa notizia, con un grandissimo dolore, con la disperazione di non poter far nulla per lui, finché non abbiamo poi incontrato un medico che in qualche modo vedeva in questo figlio quello che era per noi, un figlio, una vita importante, non soltanto un feto non perfetto. Tra l'altro era possibile provare a fare delle cure a livello fetale, in chirurgia fetale, e lo abbiamo fatto, ma visti i peggioramenti continui abbiamo scelto di non accanirci su questa vita e di accompagnarlo fino a quando la natura avrebbe fatto il suo corso. E in effetti c'è stato poi qualcosa di miracoloso, se vogliamo, perché nel giro di un mese tutti i suoi parametri vitali hanno recuperato e alcune situazioni di ostruzione alle vie urinarie che si erano create in precedenza si sono risolte in modo spontaneo.
Ecco, vorrei aprire una parentesi: noi non stiamo parlando di accanimento terapeutico,
assolutamente no.
Vorrei fugare qualsiasi dubbio in proposito.
Non era accanimento, perché era, diciamo che eravamo ancora ad un livello che potevamo intervenire per salvare la sua vita, per migliorare le sue condizioni. Quando abbiamo visto che questa realtà non era più così, abbiamo interrotto immediatamente.
Certo. A questo punto la vostra esperienza vi ha spinto anche a pensare al prossimo e quindi con l'associazione voi sostenete la famiglia che sceglie di dare alla luce un bambino.
Esatto.
Come siete strutturati? Sì, un bambino tra l'altro
terminale,
considerato feto terminale ancora prima.
Esatto, quindi è uno specifico assolutamente introvabile in Italia, nel senso che siamo gli unici che ci occupiamo di questo ramo qui. C'è qualcos'altro in Polonia e in Francia e in America tantissimo altro, però in Italia siamo soltanto noi come centro. Siamo oramai un gruppo di circa 30 famiglie sparse in tutto il territorio nazionale che sostengono appunto le famiglie che fanno questo tipo di scelta, perché a loro volta anche loro hanno accolto bambini che la maggior parte sono tornati al cielo. Altri bambini sono portatori di veri e propri miracoli, cioè di situazioni di miglioramenti anche spiegabili a livello scientifico, oppure bambini che, nonostante la grande patologia, sono riusciti a sopravvivere e hanno delle disabilità. Però la cosa che è straordinaria è che queste famiglie hanno un approccio molto positivo con la loro storia e anche con i loro stessi figli, per cui raccontano storie d'amore, raccontano storie di gioia, nonostante le difficoltà quotidiane, e di questo mi faccio portavoce, perché il mio bambino è un bambino che ha effettivamente difficoltà, un'insufficienza renale, insomma è un bambino che va seguito con molta molta attenzione. Questo però non toglie nulla alla gioia che lui vive come figlio amato e a noi come famiglia che ci occupiamo di lui e che vediamo crescerlo come fosse una conquista veramente giorno dopo giorno.
Quindi l'associazione, questa associazione meravigliosa che è un inno alla vita, la Quercia Millenaria, si fa promotrice della vita, lo fa attraverso una grande rete di famiglie e quindi evita alle famiglie con difficoltà di sentirsi isolate, che poi era il problema che abbiamo affrontato nella prima parte della nostra trasmissione.
E voi... Ed evita anche di ricorrere all'aborto, perché molto spesso le donne ricorrono all'aborto per la paura della sofferenza di veder morire il figlio. vedere altre famiglie che hanno sepolto i loro figli, ma si sono riaperte alla vita, comunque sono portatrici di vita, comunque hanno parole anche nei riguardi di Dio come un Dio di amore, è da speranza, quindi queste famiglie prendono coraggio e dicono: se ce l'hanno fatta loro, ce la posso fare anch'io.
Anche perché la Quercia Millenaria porta avanti un'opera di evangelizzazione, se non sbaglio.
Sì, un'evangelizzazione molto, molto forte, devo dire con una grandissima apertura, perché le nostre famiglie sono un po' disseminate in tutti i vari percorsi ecclesiastici all'interno della Chiesa, per cui c'è una grande apertura e una grande condivisione anche tra di noi quando ci incontriamo nei ritiri, anche nel modo di celebrare, nel modo di fare liturgia, siamo aperti veramente a ogni tipo di esperienza, quindi è veramente una Chiesa unita e fa veramente piacere vedere questo, non è sempre facile all'interno della Chiesa vedere questo.
Vogliamo dare un numero di riferimento, un indirizzo mail per questo centro di aiuto per il feto terminale?
Allora, intanto abbiamo un bellissimo sito dove si possono trovare molte testimonianze e molto altro, che è www.laquerciamillenaria.org. L'indirizzo info è info@laquerciamillenaria.org e il nostro numero telefonico che è 320 80 10 942.
Io ringrazio Sabrina Pietrangeli, presidente, amministratore e anche socio fondatore di questa associazione Onlus La Quercia Millenaria. Grazie per essere stata con noi,
grazie
per la sua testimonianza. E vorrei concludere la puntata di oggi con un altro inno alla vita, un inno espresso dalle parole di Giovanni Paolo II. Il 2 aprile sarà 4 anni dalla sua morte. E allora ascoltiamo un saluto intanto da Emanuela Campanile.
Dovete dire e gridare che la vita è dono meraviglioso di Dio e nessuno ne è padrone, che l'aborto e l'eutanasia sono tremendi crimini contro la dignità dell'uomo. Dovete anche ricordare che la malattia, la sofferenza non sono castighi o condanne, ma occasioni per entrare nel cuore del mistero dell'uomo, che nel malato, nell'handicappato, nel bambino, nell'anziano, nell'adolescente, nel giovane, nell'adulto e in ogni persona brilla l'immagine di Dio. Ma soprattutto dovete gridare al mondo che la vita è un dono delicato, degno di rispetto assoluto, che Dio non guarda l'apparenza ma il cuore, che la vita segnata dalla croce e dalla sofferenza merita ancora più attenzione, più cura e tenerezza.
Anni giovanili sono marcati da una parte da grande provvidenza divina, perché tanti miei colleghi hanno perso la vita in diverse circostanze, nelle guerre, seconda guerra mondiale, diversi fronti, hanno dato la vita perché e altri campi di concentramento, eccetera. Se io sono sopravvissuto, no? È una grazia di Dio, grazia della provvidenza, la protezione. Sono convinto che c'è anche la protezione speciale della Madonna. Ho imparato attraverso queste sofferenze certamente di vedere la realtà del mondo in modo più profondo. In queste tenebre c'era la luce, e la luce era il Vangelo, la luce era Cristo. Allora io vorrei augurarvi di trovare questa luce con cui si può camminare.